Milano e la Lombardia sono un territorio in continuo cambiamento. Io sono Giampiero Kesten e a Milano e in Lombardia ci sono nato e cresciuto. E questo è Regione Lombardia, palazzi, spiazzi e ospiti volanti, un podcast prodotto da Voice per Regione Lombardia, che parla di tutto questo partendo dai suoi due edifici simbolo, Grattacielo Pirelli e il Palazzo Lombardia. E per parlarcene è venuta a trovarci Stefania Locatelli, guida esperta di Milano dal 2009. La prima curiosità è legata a un dato, 52,6%, cioè la percentuale di cittadini che nel 2010 hanno votato la denominazione Palazzo Lombardia per il nuovo edificio che avrebbe ospitato la giunta regionale della Lombardia. Stefania, ci vuoi raccontare come si è svolta questa votazione e come rischiava, diversamente, di essere chiamato in realtà il palazzo?
Beh, allora, l'esigenza o la necessità di trovare un nome con il coinvolgimento il più possibile della popolazione della regione nasce anche dal fatto che fin dall'inizio del progetto, molto prima che si cominciasse a costruire il palazzo, il progetto si chiamava L'altra sede, l'altra sede, l'altra sede. Il progetto si chiamava così per far capire a chiunque che il palazzo che si andava a costruire non avrebbe sostituito il mitico Pirellone e quindi non era una nuova sede ma l'altra sede. Arrivati però al momento in cui il palazzo si inaugurava, bisognava dargli un altro nome. E allora vennero raccolte idee in maniera molto sparsa. I funzionari hanno raccontato che sono arrivate più di 2000 diverse proposte. Ne sono state selezionate 9 e queste 9 sono state sottoposte alla votazione del pubblico nel gennaio del 2010, cioè proprio quando il palazzo veniva inaugurato. Prima ci fu la scelta tra queste 9 e poi si passò al ballottaggio delle 3 più votate tra le 9 opzioni. E le 3 opzioni che andarono appunto alla finalissima sono il Palazzo Lombardia, che è appunto quella che ha vinto con una maggioranza molto ampia. La seconda era l'altra sede, cioè il nome con cui il progetto esisteva da sempre, e la terza era la Calonga, che tra i vari nomi proposti era uno di quelli più dentro alla tradizione milanese. Ca vuol dire casa e tradizionalmente a Milano quando si vuole dare il soprannome ad un edificio importante si può utilizzare questo ca. E così Palazzo Lombardia è diventato il nome ufficiale dell'edificio.
Passiamo ora ad un aspetto che invece è sotto gli occhi di tutti, lo sviluppo verticale che Milano ha sperimentato in questi ultimi anni. E proprio pensando al punto più alto della città, la famosa quota Madonnina è stata da ormai parecchio tempo superata da tutta una serie di edifici. Quindi, anche se nell'immaginario la Madonnina veglia ancora sulla città dal suo punto più alto, ormai sappiamo che ci sono palazzi ben più alti della Madonnina. C'è qualcosa che ci puoi raccontare a riguardo?
Questa questione ha cominciato a porsi all'inizio del XX secolo, perché prima non c'era veramente la possibilità che a Milano si potesse costruire qualcosa di più alto di 108 metri e mezzo e quindi sì, la Madonnina dominava letteralmente Milano. Quando arrivano i primi grattacieli, la questione comincia a porsi e negli anni 30, a proposito della Torre Littoria del Parco Sempione, che noi conosciamo come Torre Branca, Mussolini stabilì che l'altezza della struttura non dovesse superare i 108 metri, perché a suo avviso l'umano non poteva sorpassare il divino. E quindi questo non si applicò solo alla Torre Branca, ma anche ad altri casi. Il più famoso è la Torre Velasca, che si ferma giusto giusto a 106. Bisogna però, Giampiero, sfatare un falso mito, cioè quello secondo cui è stato il Grattacielo Pirelli il primo edificio a superare l'altezza della Madonnina. Non è vero. Il primo edificio a andare oltre i fatidici 108 metri e mezzo è stato il grattacielo che si trova in Piazza della Repubblica nel 1955, che è alto 116 metri, un'altezza che si è potuta raggiungere in seguito alla concessione di un permesso speciale da parte del comune, che fu concesso ma dopo moltissime polemiche. E poi il primato dei 116 metri dopo pochi anni, nel 60, è stato superato dai 127 del grattacielo Pirelli. A quel punto non si poteva più tornare indietro, non è che si potevano boicottare questi nuovi edifici. Infatti, entrambi questi grattacieli hanno ricevuto la benedizione dell'allora arcivescovo di Milano Montini, ma rimaneva qualcosa di irrisolto. E la soluzione fu geniale. Una copia della Madonnina, alta 85 centimetri, posta sopra il nuovo tetto più alto della città, e così la Madonnina continuava a dominare Milano, come anche dice la famosa canzone.
Per quanto riguarda il Palazzo Lombardia, mi voglio spostare per un attimo dal suo punto più alto a quello più basso, per così dire, il pianterreno. Qui, per chi ancora non lo sapesse, c'è un vero e proprio museo, che tra l'altro consiglio a tutti di visitare. Si trovano ben 15 colonne artistiche che sono state realizzate nel 2013 e decorate da vari artisti che hanno interpretato in modo libero e personale il tema dell'altezza, dando vita a una sorta di museo verticale, che viene presentato con il nome di Le Colonne d'Arte.
C'è uno spazio che si chiama Le Colonne dell'Arte ed è al piano terra di uno degli ingressi del Palazzo Lombardia, che è un edificio mastodontico. E le colonne di cui si parla non sono altro che i grandi pilastri che reggono tutta la struttura dell'edificio, e in una parte della lobby del piano terra sono state decorate queste colonne da parte di alcuni artisti, che hanno avuto carta libera sia nella tecnica che nel soggetto. Molti di loro si sono concentrati sul tema dell'altezza, che chiaramente nel contesto di un grattacielo è molto interessante. Ce n'è una in cui l'artista Rossella Gilli ha dipinto la colonna d'oro e poi ci ha dipinto sopra la guglia maggiore del Duomo, per esempio. Ma c'è anche chi non si è concentrato né sulla città né sul tema dell'altezza. Un'altra molto singolare è quella che si chiama Sussidiario di Manuel Felisi, in cui praticamente la colonna è rivestita di libri. E poi ci sono altri spazi aperti nella sede della Regione Lombardia. Uno, forse ancora meno conosciuto delle colonne dell'arte, si chiama Isola Set ed è uno spazio per mostre di fotografia, arte, design, artisti emergenti. È un programma molto ricco e che appunto cambia anche di frequente. Quindi tra Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia, in realtà gli spazi aperti al pubblico sono molto più di quanto si pensi. E si possono visitare sul sito della regione, non solo ci sono gli orari, ma per quanto riguarda le mostre ci sono anche i vari tipi di eventi, così magari uno può approfittare quando c'è un tema che lo appassiona particolarmente.
Stefania, prima di chiudere questa carrellata di notizie curiose sul grattacielo Pirelli e su Palazzo Lombardia, c'è qualche altro aneddoto o curiosità che ci vuoi raccontare?
C'è una storia molto particolare che io trovo interessante perché adesso noi siamo abituati ai grattacieli. Naturalmente, quando edifici come il grattacielo Pirelli, nacquero, erano qualcosa di assolutamente nuovo e suscitavano grande curiosità. E Dino Buzzati ha scritto nel 1970 un breve articolo sulla rivista aziendale della Pirelli, intitolato Piccole storie del grattacielo. Nel 70, appunto, ricorrevano i 10 anni dell'apertura del grattacielo e così lui racconta qualche curiosità. Sono veramente dei brani carini perché fanno capire che cosa dei grattacieli impressionasse l'immaginario di allora. Buzzati racconta del viavai dentro gli ascensori. Racconta di Gio Ponti che accompagna i colleghi a visitare gli impianti nei sotterranei e si interroga se nel grattacielo ci sia un fantasma oppure no. Dice che sono state rilevate delle presenze che Gio Ponti naturalmente smentisce, dicendo anche che non c'è bisogno che un edificio per forza abbia un fantasma. E Buzzati conclude che forse 10 anni sono troppo pochi per decidere se il fantasma c'è oppure no, e ci lascia un po' con questa suspense.
Grazie Stefania. A proposito, se volete condividere con noi curiosità, storie e aneddoti che vi sono capitati e che coinvolgono uno dei palazzi della regione o qualche altro spazio che rappresenta l'amministrazione pubblica a Milano e in tutta la Lombardia, potete scrivere all'indirizzo ascoltalalombardia@lombardia.it.